Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario, per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all'essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua. Essere segno e strumento della misericordia del Padre.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha tenuto l'11 aprile 2015 nella Basilica Vaticana nel corso della celebrazione dei primi vespri della Domenica della Divina Misericordia. Il Papa tornava sulle motivazioni dell'indizione del giubileo straordinario dedicato appunto alla misericordia e sottolineava come questo sia il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua, essere segno e strumento della misericordia del Padre. E abbiamo riascoltato questo passaggio alla vigilia della 722esima edizione della Perdonanza Celestiniana in programma all'Aquila domani e dopodomani. In segno di cordoglio e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, tutte le iniziative del programma culturale della Perdonanza Celestiniana sono state annullate. Si svolgeranno le cerimonie religiose previste, come vi dicevo, per domani e dopo domani, anche se in forma ridotta, e il corteo sfilerà in assoluto silenzio per accompagnare la bolla del perdono di Celestino V fino al sagrato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, un segno dunque di solidarietà, un segno appunto di vicinanza alle popolazioni colpite dal terribile terremoto del 24 agosto. La Perdonanza Celestiniana, ovvero il primo giubileo della storia. Dedichiamo il nostro incontro odierno a ripercorrere la storia della Perdonanza Celestiniana, conoscere meglio il pellegrinaggio giubilare che è legato alla perdonanza, e partiamo ovviamente dalla straordinaria figura di Papa Celestino V. È nostra ospite la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che ci accompagna in questo viaggio nella conoscenza della perdonanza celestiniana, a partire, come dicevo, dalla figura di Papa Celestino V.
Ci Celestino, al secolo si chiamava Pietro Angeleri da Morrone, nacque a Marruvium, oggi si chiama San Benedetto dei Marsi, nel 1215 da una famiglia contadina. Entrò giovanissimo, ancora adolescente, in un monastero benedettino, ma contrariamente alla regola benedettina dell'ora et labora, Pietro scoprì subito una sua invincibile attrazione per la vita solitaria, ascetica, di meditazione e di sola preghiera. Comunque fu ordinato sacerdote nel 1241, lasciò Roma, dove appunto aveva compiuto i suoi studi necessari per l'acquisizione dell'ordine, e tornò in Abruzzo, terra che gli è sempre stata molto cara e che soprattutto è una terra che in quell'epoca, in tutti i secoli del Medioevo, fu molto cara agli eremiti, e qui iniziò una sua vita ascetica, isolata, totalmente lontana dalla società civile. Però il fatto proprio di essere un eremita che ha fatto una scelta così complicata attirò molti discepoli, molte persone, e la sua fama si estese in maniera veramente enorme, quindi la gente accorreva a lui e Pietro Angeleri li accoglieva, potremmo dire un po' a suo malgrado, data la sua vocazione invincibile alla solitudine. Quindi passò molti anni sulla Maiella, che è l'antica montagna sacra d'Abruzzo, vivendo in luoghi assolutamente impervi, passando di eremo in eremo. Sono adesso tuttora visitabili, seppure con qualche difficoltà, gli eremi celestiniani, che vi assicuro sono veramente collocati in luoghi impervi, perché lui cercava di allontanarsi sempre di più, di rendersi sempre meno accessibile alla gente, e con tutto ciò era sempre ricercato da pellegrini che erano poveri, infermi, malati, sempre più attratti dalla fama di un uomo che aveva scelto una vita totalmente diversa, una vita fuori dalla società, fuori dal mondo e fuori dalla storia, quindi un uomo anomalo.
Nonostante questa sua vocazione alla vita eremitica, sappiamo che Pietro da Morrone fondò una congregazione.
Sì, nel 1264, diciamo così, vinto dalle evidenze che gli stavano succedendo intorno, fondò la Congregazione dei Frati Penitenti o Celestini, e la regola fu approvata da Papa Urbano IV. Nel 1287 poi i Celestini iniziarono le pratiche per la costruzione di un'abbazia, quella che adesso è nota come l'abbazia di Collemaggio, di cui abbiamo visto in televisione le drammatiche immagini post terremoto. Ma nel 1293 Celestino comunicò al capitolo generale la sua decisione inderogabile di lasciare l'abbazia e di ritirarsi per sempre sul Morrone, nella sua amata totale solitudine.
Eppure, professoressa, sappiamo che le cose poi presero una piega completamente diversa.
Sì, veramente la vita gli cambiò le carte in tavola, gliele cambiò in modo veramente drammatico. Infatti, cosa stava succedendo in quel periodo? A Conclave si stava tenendo un conclave praticamente senza fine, che durava senza successo da 27 mesi, senza che i vescovi, i cardinali raccolti riuscissero a prendere una decisione. Questo succedeva anche grazie a Carlo d'Angiò e alle sue mire politiche, che cercava infatti un papa che in qualche modo la secondasse. Riccardo d'Angiò, scacciato da Perugia dal cardinale Gaetani, che poi diventerà papa, un papa temibile col nome di Bonifacio VIII, però curiosamente fece un gesto che potrebbe sembrarci strano: si recò sul Mona, si avvicinò Pietro Angeleri e, approfittando della sua ingenuità di uomo che viveva praticamente lontano dal mondo, dalla storia, da tutto quello che avveniva, lo convinse a scrivere una lettera al conclave, minacciando in questa lettera la collera divina se non fossero giunti ad una decisione. Questo fatto può sembrare strano, in realtà ricordo che in quei secoli, siamo nel pieno del Medioevo, gli eremiti esercitavano un grandissimo ascendente morale proprio per la loro posizione di fuori dal mondo, di uomini che hanno fatto una scelta così anomala rispetto a quella che tutti gli uomini vorrebbero fare, quella di mettersi in evidenza. Ma ecco che successe una cosa paradossale. I vescovi lessero la lettera e in qualche modo decisero che per uscire dall'impasse devono scegliere un candidato particolare, e chi scelsero? Proprio lui, il totale outsider Pietro, a cui affidarono le sorti della Chiesa in un momento veramente difficile. Pietro venne incoronato all'Aquila, in una Roma, nel 1294 nella sua basilica di Collemaggio. Assistette una folla immensa, composta di eredi, aristocratici, di famiglie ricche, ma anche di migliaia di persone comuni, e tutta questa gente ricevette immediatamente dal nuovo Papa, che prese il nome di Celestino V, un dono. Infatti lui immediatamente emanò la cosiddetta bolla del perdono, che anticipava il giubileo cristiano, il primo giubileo cristiano del 1300, che fu indetto da Papa Bonifacio VIII, che senza dubbio si ispirò a questa bolla del perdono per proclamare il primo giubileo romano e il pellegrinaggio a Roma.
Dunque, nei pochi mesi del suo pontificato, Papa Celestino V ha lasciato all'Aquila e ai fedeli di tutto il mondo una eredità straordinaria. Drammatici sono gli eventi, come sappiamo, successivi all'elezione al soglio pontificio.
Sì, perché il re Angioino praticamente sequestrò il Papa, lo costrinse a seguirlo a Napoli e ad essere il suo inconsapevole strumento di potere. Celestino certamente ne fu nauseato, era anziano, aveva 79 anni, portava sul suo corpo, nell'anima, i segni di una vita dura, ma soprattutto era un puro di spirito. E fu così, proprio per questo, che trovò dopo soli 107 giorni di pontificato l'inimmaginabile coraggio di abbandonare il soglio. Le reazioni del popolo napoletano furono violentissime, ma solo dopo 12 giorni venne eletto il nuovo Papa, quel tale Cardinal Gaetani che abbiamo appena nominato, che prese il nome di Bonifacio VIII, che da acuto politico trovò il modo di rappacificarsi con Re Angioino. Ma ecco l'imprevedibile: sia il Papa che Re Angioino e le loro polizie perseguitarono Celestino V. Che lo inseguirono e lo imprigionarono in un castello nei pressi di Anagni, dove finalmente, potremmo dire, fu assassinato nel 1296, concludendo la sua difficile esistenza.
È vero che poi, a distanza di qualche decennio, la figura di Celestino V venne invece riscoperta e valorizzata.
Infatti fu canonizzato il 5 maggio del 1313 da Clemente V. 400 anni dopo, un abate celestiniano, Lelio Marini, che era un esperto biografo di Celestino V, cercherà, come dire, di cancellare questa damnatio memoria che pesava sulla testa del defunto Papa, per dimostrarne la grandezza d'animo e soprattutto per dimostrarne la buona fede che l'aveva convinto, forse suo malgrado, ad accettare quel ruolo difficile nella convinzione di poter essere utile per risolvere la crisi in cui in quel momento versava la Chiesa. Certamente Celestino V non aveva avuto alcun sentore della strumentalizzazione che stava per essere messa in atto nei suoi confronti, ma ha avuto la certezza di questa strumentalizzazione e di altri fatti, preferì in tutta onestà, unico per allora ed in seguito, dimettersi da un ruolo dal quale solo la morte può sollevare e poteva sollevare.
Ora parliamo invece della bolla, la bolla della perdonanza. Prima però ne ascoltiamo un passaggio centrale.
Noi, che nel giorno della decollazione di San Giovanni, nella chiesa benedettina di Santa Maria di Collemaggio, in Aquila, ricevemmo sul nostro capo la tiara, desideriamo che con ancor più venerazione tal santo venga onorato mediante inni, canti religiosi e devote preghiere dei fedeli. Affinché dunque in questa chiesa la festività della decollazione di San Giovanni sia esaltata con segnalate cerimonie e sia celebrata con il concorso devoto del popolo di Dio, e tanto più devotamente e fervidamente lo sia, quanto più in tale chiesa la supplice richiesta di coloro che cercano Dio e troveranno tesori della Chiesa che risplendono dei doni spirituali che gioveranno nella futura vita, forti della misericordia di Dio Onnipotente e dell'autorità dei Suoi Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, in ogni ricorrenza annuale della festività assolviamo dalla colpa e dalla pena, conseguenti a tutti i loro peccati commessi sin dal battesimo, quanti, sinceramente pentiti e confessati, saranno entrati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività.
Yeah. Abbiamo ascoltato, professoressa, un passaggio della bolla della perdonanza, questa bolla che un po' fa da battistrada e sì, diciamo precorre quella che poi è stata la tradizione dei giubilei.
Sì, precorre soprattutto il giubileo romano del 1300. In questa bolla cosa si diceva in pratica, perché è lunga da riassumere, non semplice, che chiunque confessato e pentito, ad iniziare dai vespri del 28 agosto fino ai vespri del 29, quindi soltanto per 24 ore, avesse visitato la Basilica di Collemaggio, ne avrebbe ricevuto la remissione completa dei peccati e l'annullamento di ogni pena. E questo fu un fatto straordinario per l'epoca, in quanto l'indulgenza plenaria in tutto il Medioevo era concessa soltanto ai crociati che partivano per la Terra Santa, ai pellegrini della Porziuncola di Assisi e in genere ai pellegrini in partenza, pellegrinaggi molto pericolosi e molto rischiosi come quelli dall'Europa alla Terra Santa. All'Aquila invece il perdono sarebbe stato alla portata di tutti, tutti gli anni, una volta l'anno. Ora, dobbiamo pensare che L'Aquila all'epoca era una città giovanissima, era stata fondata da solo 50 anni. E la cancelleria papale poi formalizzò questa concessione affidando la bolla alle autorità civili cittadine che ne garantivano la conservazione, incaricandosi anche di organizzare la cerimonia giubilare ogni anno. Ora, la prima ebbe luogo nel 1295, anche se Bonifacio VIII l'aveva proibita. Bonifacio VIII fu incerto per parecchio tempo se lanciare o meno il giubileo, e lanciò il suo, quello del 1300, con qualche mese di ritardo, perché cercava un precedente nella storia della Chiesa. Comunque, all'Aquila le autorità civili ed ecclesiastiche e il popolo tutto ignorarono il divieto, organizzarono un corteo solenne che accompagnò la bolla fino alla Basilica di Collemaggio affinché fosse mostrata e letta ai fedeli, ai pellegrini. Poi successivamente, con l'andare del tempo, la cerimonia si arricchì di nuove emozioni. Per esempio nel 1327 fu traslata a Collemaggio la salma di Celestino V, l'unico papa che non si è sepolto a San Pietro. Poi dal 1400 in poi iniziò l'uso, che indubbiamente è pieno di suggestione e di simbolicità, di far passare il corteo attraverso una porta santa, sull'esempio della Porta Santa di Roma, proprio per dare l'idea del passaggio, della novità. Si apre una porta su un nuovo inizio, che è quello del giubileo, che di anno in anno viene aperta, e veniva ancora, è tuttora aperta, sul fianco sinistro della basilica, così come avveniva a Roma nelle basiliche giubilari. Nel 1967 Paolo VI, quindi in tempi recentissimi, durante l'atto di revisione di tutte le indulgenze plenarie del mondo cristiano, confermò l'autenticità della bolla e addirittura la pose al primo posto nel relativo elenco ufficiale delle indulgenze. Quindi è stata, come dire, una enorme promozione.
E sicuramente questo ha dato anche un nuovo impulso al pellegrinaggio, in particolare degli abruzzesi, ma penso anche di altri fedeli, sì, sì, all'Aquila. Parliamo quindi del pellegrinaggio e delle tante particolarità.
Beh, la più importante, la più evidente è questa, che il rito del perdono, della perdonanza e il relativo pellegrinaggio in questo caso si uniscono ad un altro rito, che è quello del corteo processionale, della processione. E questo è un fatto piuttosto insolito, perché i due fenomeni, pellegrinaggio e corteo processionale, sono fenomeni generalmente separati, perché la processione, come dire, appartiene ad un'altra categoria di fenomeni, che è categoria festa, e non tanto al viaggio pellegrinale. La funzione ufficiale comunque nella fattispecie di questo rito giubilare è di accompagnare la bolla dalla sua collocazione civile, quindi profana, alla sua temporanea collocazione religiosa in basilica, così per poter dare inizio al pellegrinaggio giubilare. Il corteo, sempre più solenne, parte dal pieno centro dell'Aquila, dal Palazzo del Comune, e si snoda lentamente per le vie della città per raggiungere in 2-3 ore, a volte anche di più, la Basilica di Collemaggio. Il corteo si compone delle autorità cittadine, alle quali poi in tempi più recenti si sono aggiunte centinaia di figuranti che rappresentano con i loro gonfaloni i castelli e i feudi che diedero origine alla città e i quattro quartieri in cui la città dell'Aquila è suddivisa. Ora inizia il corteo, la cosiddetta Dama della Bolla, una ragazza in costume dell'epoca che regge il cuscino su quale poggia il fodor che contiene la bolla. Vicino il giovane signore con un ramo di olivo in mano che servirà al cardinale per battere 3 volte la porta santa e farla aprire. Segue la dama della croce con un cuscino su cui è posata una croce che il sindaco donerà al cardinale designato al rito. Poi segue, e questo è molto interessante, sono presenti le varie categorie cittadine, il rappresentante dei docenti di tutte le facoltà aquilane in toga e tocco, con il rettore in testa, e amministratori, magistrati, sportivi, eccetera, e l'immancabile banca musicale. Giunto a Collemaggio, il vescovo sale su un'altissima tribuna e mostra agli astanti la bolla. Ora, cosa rappresenta questo corteo? Intanto, come tanti cortei similari, è un vero e proprio ritratto della città e delle sue componenti, che si offre agli astanti cittadini aquilani e non, diciamo, una sorta di foto di gruppo, di un gruppo unito e coeso che condivide la stessa fede e la solidarietà continuativa fra la comunità laica e la comunità dei credenti. In più c'è la valenza pellegrinale, perché tutta questa gente poi entrerà nella chiesa e farà il suo pellegrinaggio. Ora, sappiamo che L'Aquila è stata colpita da un'immane tragedia. Nel 2009, l'anno del terremoto che devastò la città, la perdonanza fu ugualmente celebrata, con un sapore ancora più sentito, più fortemente religioso e mistico. Naturalmente, essendo stata la basilica pressoché distrutta, mancava il tetto e molte altre parti importanti, il rito, che vide eccezionalmente la presenza del cardinale Bertone e di ben 1000 sacerdoti, si svolse nel piazzale retrostante alla chiesa, dove fu elevato un grande palco.
Quindi è un rito giubilare a tutti gli effetti, la porta viene murata e poi demolita ogni anno il 28 agosto.
Sì. In modo che i pellegrini per 24 ore e non più possano entrare e ricevere l'indulgenza plenaria. Quindi un anno dopo l'altro la bolla viene recata nella basilica, vi resta fino al giorno dopo, poi la porta verrà chiusa, verrà murata e la preziosa pergamena, ripeto, quella originale, viene riportata nella sua sede abituale. Anche questa volta con un corteo, però questo secondo corteo è altrettanto solenne ma ha uno sfarzo più contenuto, ad esempio non ci sono gli sbandieratori, ma comunque ha una sua importanza fondamentale perché rappresenta il ruolo fondamentale della parte civica, civile della città nella partecipazione e nell'organizzazione della perdonanza.
Un ruolo che è stato lo stesso da sempre, già dall'epoca di Celestino V, quando la bolla è stata affidata alle autorità civili cittadine.
Sì, da allora il giubileo di Collemaggio, la perdonanza, è il più solenne che si conosca dopo il giubileo romano. Nelle 24 ore è uno spettacolo vederlo. Il flusso dei pellegrini nella basilica è incessante, notte e giorno. Intanto in città c'è la parte, diciamo, profana, fervono festeggiamenti che hanno un sapore decisamente più laico e di solito cominciano qualche giorno prima ad anticipare l'attesa e l'emozione del pellegrinaggio. Quindi sottolineo, la perdonanza è un evento attesissimo dai cittadini aquilani, dagli abruzzesi in genere, sicuramente il più importante dell'anno, sia dal punto di vista religioso che da quello civico, quindi prevede una organizzazione lunga e complessa che ne sottolinea la solennità. Però non facciamoci ingannare dalle luminarie, dagli spettacoli, persino dal corteo stesso con tutti i suoi figuranti, a volte possono essere 700-800 i figuranti che attirano quindi una gran folla di turismi. Il vero significato della perdonanza celestiniana è che è un rito pellegrinale di giubileo, quindi di indulgenza plenaria.
Siamo in chiusura, grazie alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, per essere stata con noi. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a questa sera alle 21 con una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.